Alla fine della scorsa puntata avevamo preso in esame il gioco con totale coincidenza di interessi rappresentato nella figura 3.3 di pagina 33. In questo gioco, si era detto, tutti e due i giocatori preferiscono finire nella cella in basso a destra, perché in quella cella Riga ottiene 3, che è il punteggio massimo che può ottenere, e Colonna ottiene 40, che è il punteggio massimo che può ottenere. Quindi sia Riga che Colonna preferiscono quella cella e ci possono finire dentro coordinando le loro strategie. Non c'è bisogno di parlare, è vietato parlare nei giochi classici, e semplicemente Riga sceglie R2 e Colonna sceglie C2. Perché ognuno di loro sa, conosce le utilità, i payoff dell'altro giocatore, del socio, e sa che il socio è razionale. Quindi Riga sa che Colonna sceglierà C2 e Colonna sa che Riga sceglierà R2. Non hanno quindi nessun motivo per scegliere una mossa diversa. Vedete, in questo gioco l'esistenza di una soluzione è permessa, è consentita non tanto dal fatto che i due giocatori hanno un identico ordinamento delle preferenze, ma dal fatto che in particolare la cella preferita da tutti e due è la stessa cella e che non c'è nessun ex aequo. Non c'è nessuna cella che, come dire, è prima ex aequo allo stesso livello della cella preferita. La cella preferita è una sola. Questo garantisce la possibilità di risolvere il gioco, cioè di identificare la propria strategia ottimale. Ma cosa succederebbe se invece le celle preferite fossero più di una? Abbiamo già detto che questo accade in molti giochi dell'appuntamento. L'importante è vederci da qualche parte. Ci siamo persi in un supermercato enorme, in un grande centro commerciale. Chissà dove è finita mia moglie, penso io, poteva dirmelo che andava nel tale settore della biancheria femminile e lei penserà la stessa cosa di me. Dove ci troviamo? Qualunque posto andrebbe bene, però bisogna entrare nella mente dell'altro. Non è che poi succede che io vado nel settore dei pizzi perché lì penso di trovarci mia moglie, mentre mia moglie viene a cercarmi nel settore delle pizze dove lei pensa di trovarmi. Perché se siamo entrambi così gentili da andare nel posto che pensiamo preferito dall'altro, non ci troviamo. Vedete, questo succede anche in giochi molto semplici, non solo nel trovarsi a Milano o nel ritrovarsi in un supermercato o in un centro commerciale. Succede anche nei giochi rappresentati da una matrice 2x2, come quelli di cui ci stiamo occupando. Supponiamo di essere in una piccola, una strada di campagna sufficientemente stretta che però consente ad un'auto di viaggiare a una discreta velocità. Se mai arrivasse dall'altra parte, con un opposto senso di marcia, un'altra vettura, beh, sappiamo che tutte e due dovremmo, sia io che l'altro guidatore, dovremmo spostarci da un lato e potremmo addirittura continuare a camminare a velocità ridotta senza fermarci veramente, basterebbe accostare su un lato. Già, ma in quale lato dovremmo accostare? Naturalmente noi siamo italiani, suppongo anche chi mi ascolta, e quindi ci verrebbe naturale accostare a destra. Se invece fossimo cittadini del Regno Unito, dell'Inghilterra, ci verrebbe naturale accostare a sinistra. Ma supponiamo di essere cittadini del mondo e di non sapere realmente in quale paese siamo, oppure lo sappiamo ma non sappiamo quali sono le usanze del luogo. Per quanto ne sappiamo, in quel paese la gente potrebbe accostare o a destra o a sinistra e non avere degli impulsi ben definiti. Quindi, in questa situazione di perfetta simmetria, io procedo a 50 all'ora, vedo una macchina che si avvicina provenendo dalla direzione opposta. Anch'essa presumibilmente ha una velocità di 50 all'ora. Beh, basterebbe accostare, rallentare un po' e passiamo tutti e due, non ci facciamo alcun male. Sì, ma non ci facciamo alcun male se ciascuno di noi accosta alla propria destra oppure alla propria sinistra. La cosa orribile sarebbe se procedessimo, diciamo, a 25 all'ora accostando io sulla destra e l'altro sulla sinistra. L'urto sarebbe inevitabile. Bene, supponiamo di attribuire una utilità di 10 alla mancanza di incidente e invece alla prosecuzione ordinata e tranquilla del viaggio, e invece un payoff pari a 0 all'incidente, che non è mortale, perdiamo la macchina. Si tratta di numeri di fantasia, naturalmente, ognuno può mettere le utilità che crede, tutta la situazione è altamente idealizzata. In realtà, cosa facciamo? Se è impedita ogni forma di comunicazione tra di noi, siamo in una situazione davvero imbarazzante. Lo so anch'io che nel mondo reale ognuno si fermerebbe, si scenderebbe e poi si direbbe all'altro: ma lei da che parte accosta? E si riprende. Va bene. Ma qui siamo in un mondo ideale. Tutto questo è impedito. Tu devi accostare e andare a 25 all'ora. Da che parte vai? Beh, naturalmente nell'ottica di Schelling, nell'ottica della sua strategia del conflitto, della sua teoria cognitiva dei giochi, ha un'enorme importanza il fatto che entrambi i giocatori, in questo caso i guidatori, sanno in che paese sono e quali sono gli usi e costumi del luogo. Ecco i vantaggi della teoria cognitiva. Ma qui siamo nella teoria classica. Qui queste risorse non le abbiamo a disposizione, dobbiamo procedere in maniera puramente logica, puramente a priori. E allora la situazione è rappresentata di questo gioco nella figura 3-4 di pagina 36, dove vediamo subito due cellette che hanno 10 e 10 come utilità e due cellette che hanno 0 e 0 come utilità. E l'imbarazzo è creato appunto dal fatto che le cellette preferite da entrambi i giocatori sono 2. Quindi l'ordinamento delle preferenze, il fatto che sia identico nei giochi di totale coincidenza di interesse, non basta ad assicurare e a determinare la soluzione del gioco, cioè la strategia ottimale, perché può essere che ci siano 2 cellette, per così dire, ottimali, e noi non sappiamo dove andare e non sappiamo dove l'altro andrà. Sappiamo però una cosa, che con ogni probabilità, ma ve lo lascio come esercizio, questa celletta è afflitta da un banale refuso o errore tipografico. Non voglio sapere di chi è la colpa, ovviamente ognuno la dà al coautore e poi al correttore di bozze e poi al tipografo e all'editore, alla tipografia, che non ha recepito le tue correzioni di bozze. La produzione di un libro oggi è molto complessa, perché gli autori in questo caso hanno molte responsabilità anche sulla forma grafica del volume, nonché sulla correzione delle bozze. Tutti i lavori che un tempo erano fatti da specialisti e oggi sono sulle povere spalle dell'autore. Diceva un grande matematico olandese, Bernay, che in ogni lettura che un libro ha infiniti refusi, perché nella sua esperienza a ogni lettura del libro trovava almeno un nuovo refuso, e poiché poteva leggere il libro infinite volte, il numero di refusi era presumibilmente infinito. Sono un po' meno pessimista di Bernay, il quale fra l'altro finì folle la sua vita, come molti matematici, divorato dalla follia, Però devo ammettere che i refusi talvolta sono molto numerosi. Io, da vecchio correttore di bozze, ho fatto anche questo. Li becco con dolore in tutti i libri. Li individuo, li becco, è una cosa che non si deve usare, questo termine. Li individuo in ogni volume e purtroppo anche nei miei. Credo che alcuni la figura abbia un'inversione di utilità, ma voglio sapere la vostra opinione anche per lettera, e che anche l'ultimo capoverso di pagina 35, che comincia con "in questo gioco, virgola", abbia una sgradevole inversione nella seconda riga, e di nuovo la lascio alla vostra intuizione. Ne prendo però questa occasione, questa opportunità, per dirvi che alcuni esaminandi, lettori, amici, leggendo questo libro, mi hanno segnalato davvero un certo numero di refusi che mi piacerebbe correggere, ma non ci sarà mai una seconda edizione, quindi ho il file dei refusi, lo posseggo, in cui ho raccolto quelli che finora ho individuato, e questo file, che si chiama Festa dei Cervolani, Giochi di Società, Correzione dei Refusi, l'ho messo su Dropbox, quindi uno lo trova e lo scarica. Naturalmente ogni lettera o mail che mi segnala ulteriori refusi verrà accolta da me con una standing ovation e inserita nella nuova edizione di questo file di correzione. Tra parentesi, proprio per inciso, questa correzione che vi ho segnalato adesso, questo possibile refuso, ma controllate, nella figura 3-4 e nell'ultimo capoverso di pagina 35, non è segnalato nell'attuale versione del file, perché l'ho scoperto questa mattina. A proposito di refusi e di spiacevolezze tipografiche, una è a pagina 36, perché giochi con totale conflitto di interessi, che è l'espressione espressione in corsivo che trovate sotto la figura 3-4, è, diciamo, nella pagina, nel posto giusto, ma dovrebbe essere una riga più in basso, perché non è la didascalia della figura 3-4, bensì il titolo di quella specie di sottoparagrafo che comincia lì sotto e che tratta appunto dei giochi con totale conflitto di interessi. I giochi con totale conflitto di interesse sono quelli in cui il mio primo risultato, nell'ordine di preferenze, il risultato da me preferito per te è il peggiore, e il risultato numero due per te è il penultimo, e così via. Cioè, il tuo ordinamento di preferenza viene ottenuto dal mio partendo dall'ultima posizione del mio ordinamento e arrivando poi fino alla prima, che per te è l'ultima. È come se la classifica di calcio avesse come prima classificata, come vincitrice dello scudetto, il Cogozzo, e l'ultima classificata, che viene retrocessa, è la Juventus. So che questo è il sogno di molti di voi, soprattutto per l'ultima posizione, ma le cose non stanno così. Sarebbe un'inversione della normale classifica. Ecco, diciamo che in un gioco con totale conflitto di interessi, la mia classifica è l'inverso della tua. Bene, definire così il conflitto di interesse, secondo me, secondo alcuni altri studiosi, naturalmente, ai quali mi ispiro, è molto meglio che parlare di giochi a somma zero o a somma costante, perché non tutti i giochi sono come il poker, dove il tavolo resta pulito e quello che io ho vinto tu hai perso. Non tutti i giochi sono come il gioco della torta da dividere tra due giocatori, dove sul tavolo non resta niente e alcune fette le ho io e tu hai tutte le altre fette, perché il gioco è a somma costante ed è dato dalle dimensioni della torta. In realtà è bene non prendere molto seriamente i numeri dentro le cellette, vale a dire che il mio 10 è superiore al mio 0, rappresenta le mie preferenze. ma non è sempre facile confrontare le mie preferenze con le tue. E quindi, sì, posso dire che il mio risultato preferito è quello che ti fa più schifo, ma che il mio risultato preferito valga per me 10 e che il tuo risultato preferito valga per te 10 è qualcosa che pone un problema filosofico molto importante che viene chiamato problema della confrontabilità delle preferenze. Se arriviamo davanti a un frigorifero, io posso vuoto, probabilmente non vuoto, pieno di bevande, di cibi, alla fine di una corsa, di una seduta, un pomeriggio di running che abbiamo fatto io e te, apriamo questo frigorifero e dico: io preferisco l'anguria alla mela. Certo, ho una sete bestiale, ma non posso dire, anche tu, anch'io dici preferisco l'anguria alla mela, ma non posso dire che l'utilità, il gusto, il piacere che mi dà quella fetta d'anguria è superiore al piacere che dà a te, al punto tale che io ho più diritto di mangiarmi l'unica fetta d'anguria perché a me darebbe più piacere di quello che dà a te. Può darsi, ma apriamo qua un capitolo davvero difficile e controverso, che è quello di confrontare i miei piaceri con i tuoi, le mie utilità con le tue. Per la teoria classica dei giochi, in generale per quasi tutte le teorie dei giochi, la cosa importante è che io possa dare, esprimere con dei numeri le mie preferenze, ma questi numeri non devono servire per confrontare le mie preferenze con le tue. Quindi parlare di giochi a somma zero o a somma costante è controverso perché presuppone la somma delle mie utilità con le tue. E va preso solo come una metafora, ma su questo torneremo tra pochi minuti.